sia nel senso verticale del termine, cioè dal centro alla periferia, sia nel senso orizzontale, tutti i soggetti pubblici e privati che operano sui diversi territori, e credo che su questo veramente si giocherà il futuro di questa iniziativa. L'altra cosa che mi piacerebbe chiederle è se appunto, come credo, tra le priorità dell'iniziativa c'è quella di misurare i risultati effettivi, quindi non tanto l'adempimento degli atti amministrativi, il rispetto delle norme, degli aspetti formali, quanto piuttosto arrivare al risultato. E qualcuno degli intervenuti l'ha anche sottolineato, credo con grande efficacia, dicendo appunto cerchiamo di remunerare chi davvero raggiunge lo scopo, cerchiamo di ottenere lo scopo vero e non solo di aver realizzato uno dei tanti programmi europei. Ma credo che lei abbia molte cose da dire, quindi le do molto volentieri la parola, abbiamo rispettato i tempi, quindi ha tutto il tempo che vuole. Prego.
Grazie, buonasera a tutti. Ma io vorrei tentare intanto di inquadrare un attimo questa vicenda della garanzia giovani intorno e dentro un ragionamento generale che per quello che ci riguarda e che mi riguarda come ministro e come governo abbiamo scelto. Un primo principio, un primo criterio che è la trasparenza e l'informazione. Voi, se non lo sapete ve lo dico, ogni venerdì il Ministero del Lavoro emette un report sulla garanzia giovani e emette un report che dice quanti sono i giovani che si sono registrati, in quale regione, con quale età, che regione hanno scelto per il servizio e avanti. Poi nello stesso report registriamo le convenzioni, gli accordi, gli impegni che abbiamo assunto con le imprese, le associazioni degli imprenditori, coloro che aderiscono su quest'altro versante, così come registriamo gli adempimenti e le relazioni con le regioni, di modo che si smetta di fare delle discussioni poco sensate della serie hanno firmato, non hanno firmato, hanno fatto, non hanno fatto. Questo è un paese, come posso dire, che a me da un certo punto fa un po' di simpatia, qualche volta anche innervosisce leggermente. Ne cito uno di quelli che mi hanno fatto molto innervosire, perché per un numero eccessivo di volte è stato scritto sui giornali in Italia che il Ministero aveva speso 200 milioni di euro per il portale per l'infrastruttura Garanzia Giovani. Noi abbiamo 100 milioni di euro sul miliardo e mezzo previsto per tutte le azioni, comprese quelle che faremo, gli accordi con gli altri ministeri, il tentativo di moltiplicare risorse del nostro ministero con altri ministeri e avanti di lì. Sull'infrastruttura abbiamo speso 1 milione. Allora io mi imbufalisco perché c'è della gente che dice delle cose che non sono vere, che sono gravemente lesive dell'onorabilità del ministero, delle istituzioni, non di Poletti. Poletti ha problemi molto più semplici da risolvere. Però mi chiedo perché dopo che una volta questa cosa è stata detta ed è stata smentita, si torna a dire e viene rismentita, alla terza volta mi viene il dubbio, cosa che non faccio per principio, perché io non ho mai querelato un giornale o un giornalista e non lo farò in nessuna caso e per nessuna ragione. Però la domanda del perché si perseveri in un atteggiamento che è esclusivamente denigratorio e distruttivo, questo non riesco a capirlo. La spiegazione migliore che ho trovato è che abbiamo delle persone che fanno male il loro lavoro, non si informano adeguatamente, pigliano su una notizia, ce l'hanno in un orecchio e la ridicono indipendentemente da tutto quello che è successo. Io credo che questa cosa qui bisogna provare a dargli un taglio, perché questo paese ha già i suoi problemi, non c'è nessun bisogno che noi ci facciamo un po' di male per i fatti nostri. Chiuso la parentesi, perché non si può tollerare, adesso la dico in questo modo, perché non è tollerabile. Detto questo, noi abbiamo avviato questo percorso dentro una logica che è quella della trasparenza, e l'ho detto. Quindi saremmo criticabili perché abbiamo gestito bene o male Garanzia Giovani? Tutti i venerdì di tutte le settimane sarà possibile leggere tutti i numeri, se cresceranno, non cresceranno, al nord, al sud, sopra, sotto. Perché? Perché questo è l'unico modo che abbiamo per far sì che i cittadini italiani siano in grado di svolgere la loro funzione di cittadini informati, che possono valutare e giudicare le cose sulla base dei dati che vengono proposti e quindi sul merito delle cose che stiamo facendo. E questo è il primo dato. Il secondo dato è quello secondo cui noi pensiamo che si debba fare un lavoro fondamentale legato ad un primo dato di giudizio che noi diamo sulla crisi. La crisi che ha colpito il nostro Paese l'ha colpita in una condizione per cui il nostro Paese è arrivato dentro la crisi dopo 10 anni che non cresceva. Perché i numeri degli ultimi 10 anni prima della crisi sono numeri di un Paese sostanzialmente fermo. I dati che discutiamo oggi ci dicono una cosa, che nel momento in cui l'Europa pian piano riparte, l'Italia continua a stare ferma. Ergo, i problemi, la malattia che avevamo prima della crisi, dentro la crisi, non l'abbiamo risolta, ce l'abbiamo tutta lì. Quindi c'è bisogno di fare azioni radicali di cambiamento, perché se non si fanno non ci sarà Europa che traina l'Italia, non ci sarà mercato mondiale che traina l'Italia, perché questo mercato non lo trainava prima, non aveva la forza di farlo prima che arrivasse la crisi, non ha la forza per farlo dopo. Quindi il primo dei problemi che abbiamo è fare in Italia quello che va fatto in Italia, altrimenti ci aspettiamo delle cose che non arriveranno e pian piano il declino diventerà qualche cosa di ineluttabile, inarrestabile. La crisi è una crisi che ha tutte le cose, le cause che sappiamo, ma ha dentro un paio di componenti che ogni tanto andrebbero riprese. La crisi nel nostro Paese è una crisi da ingiusta distribuzione della ricchezza tra coloro i quali partecipano a produrla, perché la crisi, se l'andate a leggere alla fine, ha prodotto pochi più ricchi e tanti più poveri. Quindi poi dopo abbiamo tutti avuto il meno del PIL, tutti abbiamo avuto un abbassamento del, ma dentro questo abbassamento non c'è stata una ripartizione equa delle condizioni che si sono prodotte. Dentro questa dinamica c'è stato chi si è difeso meglio, chi ci ha guadagnato e chi ci ha perso tanto. E però chiedercelo non vuol dire, come posso dire, fare una constatazione filosofica. Significa decidere che ci vogliono delle politiche che cambiano questa cosa. E siccome si è prodotta questa ingiustizia, non si è solo prodotta questa ingiustizia dal punto di vista della distribuzione della ricchezza, si è prodotta un'ulteriore ingiustizia dal punto di vista della cattiva distribuzione delle opportunità, perché abbiamo avuto soggetti che hanno continuato ad avere delle opportunità e tanti soggetti che non hanno avuto opportunità. E questa vicenda riguarda in particolare il rapporto tra le generazioni e in particolare i giovani. Per come si è evoluta la situazione, questa situazione ha prodotto una emarginazione di una parte essenziale dei giovani del nostro Paese. Quindi bisogna provare a rimettere mano a questa vicenda per ricostruire una condizione di equa distribuzione anche delle opportunità, non solo della ricchezza prodotta. Quindi la logica che noi utilizziamo è una logica figlia di questa analisi. Qual è la conseguenza? La nostra conseguenza, la conseguenza che ne traiamo dal punto di vista politico è, se volete, persino elementare. Noi pensiamo che nessun cittadino italiano debba stare a casa ad aspettare che accada qualcosa. Tutti i cittadini italiani, tutte le mattine, debbono avere una ragione per tirare i piedi giù dal letto e di avere una cosa da fare, un'opportunità da sfruttare, una carta da giocare, una chance sulla quale misurarsi. Guardate che uno può dire, ma tu cosa stai proponendo? Milioni di posti di lavoro? No, sto dicendo che tutti debbono avere una ragione. La ragione può essere andare a lavorare, può essere andare a scuola, andare all'università, andare a cercarsi un lavoro, andare a formarsi, andare a mettere su un'azienda, andare ad accudire il proprio genitore se ne ha bisogno, andare a fare un'azione di volontariato, essere comunque responsabili di sé. Essere comunque impegnati e consapevoli che un pezzo della risposta che verrà al futuro di questo Paese poggia sulle spalle di ogni cittadino italiano. Noi abbiamo in testa un'idea molto semplice e molto chiara. Il futuro di questa società è collegato direttamente alla responsabilità, alla partecipazione attiva e responsabile di ogni cittadino. E la nostra responsabilità è produrre le condizioni per cui ogni cittadino possa esprimere questa capacità e abbia l'opportunità di farlo, perché il dirlo non è così automaticamente padre o produttore della condizione del poterlo fare. Perché questa cosa si possa fare, servono delle infrastrutture sociali, servono dei modelli organizzativi, servono degli strumenti, servono delle condizioni che consentano al cittadino di praticarlo, questo protagonismo e questa responsabilità. Perché tu puoi dire, caro Mario, devi essere protagonista, e lui ti risponde, e che devo fare? E come si fa? Da dove comincio? E allora se tu non ti fai anche tu questa domanda e non cominci a costruire le condizioni per cui quel cittadino trovi, abbia anche lo schema culturale, l'idea, l'opportunità, la possibilità di percorrere questa strada, tu alla fine hai fatto un appello moralistico che non produce nulla. Tu devi farti questa domanda e devi cercare di costruire le infrastrutture, quindi le condizioni sociali, strutturali, organizzative, economiche, di cultura che producano questo esito. Questo è quello che noi vogliamo fare, e quindi come agiamo sulla garanzia giovani non è un fatto casuale, non è un fatto tecnico, non è un fatto che è legato al fatto che abbiamo immaginato una modalità. Noi abbiamo un'idea di come vorremmo che fosse questa Italia, e siccome abbiamo un'idea del com'è che vorremmo che fosse questa Italia, usiamo tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per far sì che questa Italia diventi così. E quindi per noi garanzia giovani è una grande, grandissima cantiere di opportunità, quindi è uno strumento funzionale a far sì che tanti giovani italiani che oggi non studiano e non lavorano siano spinti, stimolati, invitati, aiutati ad entrare dentro un circuito, una di quelle infrastrutture culturali e sociali che li mette nella condizione di interrogarsi, di chiedersi cos'è che vogliono fare, se lo vogliono fare, se hanno una possibilità di farlo, magari di criticare, magari di contestare, non c'è nessun problema da questo punto di vista, anzi ben venga, ma una situazione di attività. Noi abbiamo bisogno di produrre una condizione di abilitazione, noi abbiamo bisogno di fare in modo che ognuno sia nella condizione di agire, di fare, di intervenire, di decidere razionalmente che cosa fare. Questo è l'impianto concettuale che sta dietro la garanzia giovani nella nostra idea. Se le cose stanno così, la prima cosa che abbiamo fatto nell'ultima fase è stata quella probabilmente meno pensata e meno vista. Noi abbiamo cominciato con una campagna di comunicazione su Garanzia Giovani che dice partiamo dalle imprese. Non abbiamo fatto la comunicazione ai giovani dicendo registratevi, abbiamo fatto una comunicazione alle imprese dicendo registratevi. Perché abbiamo fatto questa scelta? Perché per noi questo comunica anche ai giovani che Garanzia Giovani non è un atto burocratico per cui mi registro in una roba dove lo Stato, il Comune, qualcuno, bene o male, mi darà bene un contributo. No, no, è esattamente l'opposto. Tu devi sapere che dietro Garanzia Giovani c'è un grande sforzo di attivare l'apparato produttivo di questo Paese, il sistema delle imprese di questo Paese, il sistema dei servizi di questo Paese. Perché se non si attiva questo, noi possiamo fare quel che ci pare, faremo dei colloqui, faremo dei profili, faremo tutto quello che vi pare e alla fine andiamo a finire che facciamo un corso di formazione alla qualunque. E è l'ultima delle cose che vogliamo fare, anzi è la prima di quelle che non vogliamo fare. Quindi sia chiaro che noi stiamo lavorando esattamente su un'altra pista, che è del tutto diversa, che è quella di attivare un sistema di relazione con il sistema produttivo di questo Paese, che deve giocare la sua partita. Perché se pensa di stare a vedere quel che succede, a mio avviso, vuol dire che non ha capito quasi niente. Perché sarà perché vengo da una famiglia di contadini, dove io che avevo 6 anni avevo una cosa da fare e mio nonno che ne aveva 78, anche lui aveva una cosa da fare, eravamo in 16, quindi non era semplicissimo gestire quella comunità. Però mio nonno tutte le mattine si alzava perché lui doveva accendere il fuoco e tenere acceso il camino e mettere la legna nel camino. Per lui a 78 anni era la ragione di vita, io dovevo farne un'altra. Ma avevamo tutti la nostra cosa da fare e io penso che quando una comunità, anche un'impresa, non ha dentro tutte le generazioni, non ha dentro anche quello stock di giovani che è normale che ci sia, quella comunità funziona male, quell'impresa funziona male, quella associazione, quell'ente locale, quell'organizzazione, se non ha dentro tutte le componenti generazionali, è un'organizzazione umana storta che non funziona come si deve, che non ha dentro tutti i potenziali che dovrebbe avere. Quindi è un bene che le nostre imprese, se vogliono funzionare bene, si mettano in casa un po' di teste fresche, un po' di idee giovani, un po' di ragazzi che gli rompono le scatole, che gli fa bene, perché ogni tanto averci qualcuno che ti rompa le scatole è una gran fortuna. Quindi bisogna fare in modo che questo accada. Quindi noi invitiamo tutte le imprese a mettersi nelle condizioni di essere parte di questo processo. Hanno dei piccoli vantaggi anche loro, qualche onere in meno, qualche costo in meno, qualche facilitazione. Va tutto bene, ma va tutto bene dentro questo spirito. Costruiamo insieme. Questo è lo spirito della garanzia giovani vista da noi. Insieme a questo c'è il secondo dato, che è quello della collaborazione che abbiamo innescato tra il Ministero e le Regioni, il Ministero e le altre parti in causa. E noi non avremmo potuto fare diversamente, perché c'è una competenza che è in carico alle regioni italiane. E però queste cose si possono risolvere in via burocratica, mandandosi dei pezzi di carta l'un l'altro, e si possono risolvere invece incontrandosi, discutendo, definendo insieme delle posizioni, confrontandosi anche aspramente, perché magari ci sono situazioni territoriali diverse e anche valutazioni politiche diverse e quindi opinioni di merito diverse sul come le cose vengono fatte. Ma un conto è farsi un'opinione e registrare una diversità, e un altro conto è stare a un tavolo e discutere, ragionare, riflettere, prendere in considerazione anche le valutazioni di chi magari tu non consideri sia, come posso dire, nella posizione che tu condividi, però la metti nel conto e sai che ci sono delle ragioni perché quella regione sta scegliendo quella modalità piuttosto che un'altra. E quindi dentro questo tieni attivo un dialogo. Io credo che questo lavoro sia stato fatto bene da questo punto di vista, in termini positivi. Possiamo migliorarlo ancora, non c'è dubbio, però su questo bisogna che ci diciamo una cosa: in Italia una cosa come questa non l'avevamo mai pensata, non fatta, pensata, perché questo paese ha una storia che non è la storia delle politiche attive, non è la storia delle relazioni con le persone. La storia dell'Italia è la storia dei sussidi. L'Italia è della serie: quando un cittadino c'ha un problema, l'Italia gli ha detto: Mario, c'hai un problema, stai a casa, ti mando 300 euro, non mi rompere. Questo è quello che abbiamo detto agli italiani quando si è configurato un problema. E guardate che mandare 300 euro al signor Rossi, dopo dire l'INPS, non ci vuole tantissimo. Quando l'hai registrato, tutti il 27 del mese, glielo mandi, fine del dibattito. Prendersi carico del signor Mario, che ha perso un lavoro, che non l'ha trovato, che ha bisogno di riformarsi, che ha bisogno di superare lo shock di aver perso un lavoro dopo 30 anni che lo faceva, aiutarlo a trovare un'altra strada, beh, un altro paio di maniche. Non è che glielo fai con un click, lo fai con una strumentazione molto più complessa, con una cultura molto diversa, ad esempio con un approccio che in questo paese non è ancora fino in fondo maturo. Noi continuiamo a avere qua dietro nella testa, da qualche parte, depositata l'idea che l'impresa fondamentalmente, o soprattutto, o ancora in parte, è il luogo dello sfruttamento del lavoro, e continuiamo ad avere una fatica terribile ad ammettere l'idea che l'impresa è un'infrastruttura sociale decisiva per la costruzione del futuro di ogni comunità. Non ci sarà lavoro senza impresa, non c'è la possibilità di immaginare un futuro senza una promozione di impresa. Il primo problema è culturale, perché se dentro la testa abbiamo il freno tirato che pensa che l'impresa è una roba disgraziata di cui non se ne può fare a meno perché è l'unico modo per avere il lavoro, ma appena si cava di lì meglio è, guardate che questo è un modo di girare con una gamba legata. Non si va da nessuna parte se continuiamo ad avere questo blocco mentale. Bisognerà che accettiamo l'idea, che a me sembra del tutto normale e ordinaria, che l'impresa è una condizione sociale positiva necessaria. Questo vuol dire assolvere l'imprenditore come figura sociale? Non ha bisogno di nessuna assoluzione. L'imprenditore è un cittadino con dei doveri, degli obblighi, che fa delle scelte. Ce ne sono di quelli bravi, bravissimi, e ce ne sono di quelli un po' meno bravi, ce ne sono di quelli onesti, onestissimi, e ce ne sono di quelli storti. Ma guardate che la stessa cosa funziona per i lavoratori, per gli imbianchini, per i ministri e per tutti gli altri. Quindi non è che noi possiamo categorizzare il bene e il male. In questa categoria ci sono tutti quanti i disperati e nell'altra invece ci sono tutti quanti gli intelligenti e gli onesti. Guardate che le bandiere non hanno mai fatto il carattere delle persone. Di solito sono i comportamenti delle persone che danno un segno, un valore ai simboli. Quindi se rovesciassimo la logica e noi cominciassimo ad accettare l'idea che valutiamo il merito piuttosto che la bandiera sotto cui si alloggia, beh, forse cominceremmo a capire meglio come gira il mondo piuttosto che ogni tanto sbandare, perché ogni tanto succede che la bandiera scende lungo l'asta e ci va davanti agli occhi e non vediamo più il futuro. E a me le bandiere che mi impediscono di vedere il futuro non mi sembrano una buona cosa. Sono una bella testimonianza della nostra storia, sono una rappresentazione della nostra identità che va benissimo, ma quando ci va davanti agli occhi e non ci fa vedere il futuro, questa non è una buona cosa. E quindi bisogna anche avere il coraggio di prendere e spostarla leggermente di lato e tornare a guardare avanti, perché altrimenti noi non vediamo dove andiamo e finiamo per fare guai. Scusate la parentesi, ma a me pare non irrilevante, perché altrimenti quando noi scegliamo di fare delle cose, se abbiamo sempre un vincolo nella testa, se abbiamo sempre un freno tirato da qualche parte, se abbiamo sempre una riserva da un qualche lato, noi camminiamo ad una velocità più lenta di quella che invece potremmo utilizzare. Quindi dobbiamo avere anche il senso che le cose che facciamo debbono essere capaci anche di far evolvere il nostro pensiero, di farlo diventare più adeguato e più vicino alle condizioni che abbiamo. Detto questo, due considerazioni per finire. Io credo che il lavoro che si sta facendo sia un lavoro molto interessante, molto importante. Guardate, la pluralità delle opportunità è importante. Quando noi abbiamo detto che Garanzia Giovani è per noi un cantiere di opportunità, è proprio perché noi pensiamo che esiste una grande necessità di costruzione di relazioni. Noi abbiamo bisogno di far incontrare questi giovani con delle organizzazioni, con delle imprese, con degli altri lavoratori, con degli imprenditori, con degli altri giovani. Abbiamo bisogno di produrre sistemi relazionali. Noi facciamo sempre una gran fatica ad ammettere l'idea che noi siamo, come posso dire, la risultante delle relazioni nostre con gli altri. Noi siamo sempre pezzi di comunità. Abbiamo bisogno di costruirle queste comunità, abbiamo bisogno di dargli forza, dargli vigore, e quindi per noi questa scelta di usare una pluralità di forme corrisponde a questa idea. Allora prendiamo un punto: abbiamo messo dentro tra le opzioni il servizio civile. Il servizio civile non è un lavoro, ovviamente, però io posso dirvi due cose. Uno, che per l'esperienza che ho, ho visto molti ragazzi che facendo il servizio civile poi sono rimasti a lavorare dove avevano fatto il servizio civile, e quindi quel tipo di esperienza è stata un'esperienza che ha consentito una... Ho visto dei ragazzi che sono venuti da me a dirmi: guarda, ho fatto l'esperienza del servizio civile, mi sono reso conto che l'università che sto facendo non è mica quella che voglio fare, io nella mia vita voglio fare un'altra cosa, siccome ho capito che voglio fare un'altra cosa adesso smetto di fare quello che sto facendo e mi rioriento perché voglio fare quella cosa lì. Questo è il tema, cioè se noi, la Campania lo esclude, le altre 20 regioni italiane lo ammettono, e poi siccome è previsto il servizio civile nazionale, noi faremo dei bandi nazionali e la Campania avrà il bando nazionale, quindi i ragazzi della Campania potranno fare il servizio civile sulla base del bando nazionale. Noi non possiamo, come posso dire, prego, ma vale la cosa che dicevo prima, abbiamo discusso. E le regioni hanno scelto, hanno fatto le loro scelte e abbiamo cercato di produrre un quadro il più omogeneo, e mi pare sostanzialmente omogeneo. Poi abbiamo, come si dice da qualche parte, degli sfridi in qua e in là, pazienza, comunque noi abbiamo cercato anche di gestire il problema. Laddove abbiamo verificato un problema, ad esempio, abbiamo provato a supplire nel caso specifico con uno strumento nazionale, per cui noi possiamo fare il servizio civile nazionale e anche in Campania ci sarà il servizio civile. Non sarà la stessa cosa che fanno le altre regioni, ma come posso dire, anche lì avremo un istituto che è utilizzabile, se la dico in questo modo. Quindi io credo che questo sia un dato molto importante, perché anche qui, se il servizio civile lo useremo in maniera saggia e cercando di avere anche la capacità di articolare anche nuove azioni rispetto a quelle che tradizionalmente e storicamente abbiamo usato, che erano quelle dell'attività in campo sociale, ma provate a immaginare se noi un'azione come questa la potessimo sviluppare, e presumo che potrà accadere, sul tema ambientale, sul tema del risparmio energetico, sul tema del... A quel punto noi contemporaneamente faremo cultura per quei giovani, un servizio alla collettività e probabilmente qualcuno che impara un pezzo di mestiere e se gli piace, quando ha finito di fare il servizio civile, probabilmente potrà lavorare in quel contesto. Quindi anche il servizio civile, che ha una sua specifica natura, può essere un buon, come posso dire, strumento per avvicinarci alle opportunità. Quindi questa è la scelta e noi diciamo usiamo tutto il ventaglio delle opzioni possibili, perché dentro ognuna di queste ci stanno degli elementi di positività. Se saremo capaci di usarli bene, probabilmente affronteremo e risolveremo bene il problema. L'ultima questione di cui vorrei un attimo ragionare è i servizi, gli strumenti, i servizi per l'impiego e avanti di lì. Allora, intanto al mio simpatico paese vorrei dire che dobbiamo avere un tratto di lealtà e quando esprimiamo delle opinioni dobbiamo essere misurati, giusti. Allora, i servizi per l'impiego in Italia. I servizi per l'impiego in Italia, se volessimo chiamarli col loro nome e il loro cognome, funzionano prima di tutto e fondamentalmente come registratori della disoccupazione. Allora, se hai un ufficio che registra i disoccupati, non è esattamente la stessa cosa che se hai un servizio per l'impiego. Mi pare una banalità, ma in Italia funziona sostanzialmente così. Poi, siccome quando abbiamo cominciato questa discussione sul numero di quelli che vengono collocati dai 2,3, 2,3, 3, eccetera, poi naturalmente, come è giusto che sia, si fa un po' di benchmark, come si suol dire, e quindi naturalmente ci siamo sentiti dire guarda l'Inghilterra, guarda la Germania, guarda la Francia, e siccome io sono curioso ho guardato la Francia, ho guardato la Germania, ho guardato l'Inghilterra e ho scoperto delle cose simpatiche. Ad esempio ho scoperto che i servizi per l'impiego in quei paesi lì hanno 70.000 addetti, 90.000 addetti, 110.000 addetti e noi saremmo nembokit, cioè abbiamo 7.000 addetti più 2.000 forse precari. Beh, secondo voi noi con quegli strumenti lì siamo in grado di fare le cose che fanno loro là? No. Nella normalità no. Questo vuol dire che noi assumeremo 90.000 persone o 70.000 persone o 60.000 persone? No. Vuol dire che abbiamo un problema, che bisogna costruire i servizi per l'impiego e noi l'abbiamo messo dentro la legge delega, la costruzione di un'agenzia nazionale per il lavoro che abbia una logica da politiche attive, che così come sono le politiche attive previste nella garanzia giovani, e dove questo tipo di lavoro non si può fare altro che con una collaborazione tra la parte pubblica, le parti sociali e l'impresa che interviene in questo campo, quindi le agenzie per il lavoro e tutto quello che può essere messo in campo, con dei vincoli e delle regole che garantiscano, quando una parte è, tra virgolette, finanziata dal pubblico e sostenuta dal pubblico, deve avere una regolazione, un controllo e una verifica, quando è un'operazione a mercato sarà il mercato che la giudica e la valuta. Quindi io credo che dalla integrazione, dalla collaborazione tra questi diversi soggetti c'è una valorizzazione della funzione dei servizi pubblici per l'impiego, perché hanno il loro mestiere, la loro dignità e la loro prospettiva. C'è un'azione che possono fare le parti sociali, perché le parti sociali hanno un grande ruolo di relazione, lo possono fare le aziende che lavorano a mercato, ma come aziende che lavorano a mercato possono anche essere dei buoni collaboratori con le strutture pubbliche per le logiche che costruiremo. Io credo che questa sia la logica che dobbiamo usare, perché dentro questa logica non ha vinto uno o perso l'altro, perché in questo paese spesso facciamo inutilmente a spadate, per cui ci mettiamo a discutere è meglio il pubblico, è meglio il privato, e quando abbiamo finito l'energia di prenderci botte sul quale è meglio, non abbiamo più l'energia per far niente e quindi non ci abbiamo né il pubblico né il privato. Se invece di cominciare a prenderci a botte per stabilire a priori se è meglio il pubblico e meglio il privato, se ci mettessimo a far coagire i soggetti che abbiamo al meglio del loro potenziale, probabilmente noi saremmo in grado di produrre il risultato che vogliamo produrre. Quindi questo è un po' lo spirito sul quale dobbiamo lavorare e aggiungo e concludo con un'osservazione generale. Per noi la vicenda Garanzia Giovani è la nave scuola, è l'occasione per verificare come faremo in futuro le politiche attive del lavoro in questo Paese. Perché se non facciamo questo passaggio, se non costruiamo l'infrastruttura che regge le politiche, noi faremo delle grandi dichiarazioni, ma non combineremo niente di niente, perché non c'è nessuna politica che si possa fare se non ha gli strumenti per farla. Quindi se non realizzi l'infrastruttura, tu puoi predicare finché ti pare, ma i fatti non cambieranno. Quindi noi lavoreremo da subito sulle infrastrutture, cercheremo di dotare il nostro Paese di una infrastruttura pubblica privata, sociale, che collabora per poterci innescare su le politiche attive del lavoro, perché diversamente con la vecchia logica, quella dei trasferimenti e delle tentativi di tutela del reddito, non saremo in grado di affrontare i problemi del nostro paese, scivoleremo sempre più indietro, applicheremo la regola resistere, 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 ma ad ogni declamazione della resistenza faremo un passo indietro e resisteremo sempre stando un po' più indietro in un campo più difficile con meno reddito e sicuramente meno opportunità. La nostra idea è invece esattamente l'opposto, bisogna rischiare per cercare di costruire delle opportunità. Noi questo rischio siamo disposti a prendercelo prendendo le nostre decisioni come governo e siamo convinti che nella collaborazione con tutte le parti sociali, con le imprese e con i giovani che sono i primi ad essere interessati a questa vicenda, questo tipo di impegno possa portare a dei buoni risultati. Vi ringrazio per la vostra attenzione.
Grazie, grazie al Ministro, grazie a tutti. Direi che il miglior augurio è che ci rivediamo qui fra un anno a verificare quali sono stati i risultati. Arrivederci a tutti.